Ok, allora buonasera a tutti. Allora io vi presento il piano comunale di protezione civile che ha avuto come prima approvazione, vi dico un attimino il percorso a cui siamo arrivati oggi. Allora, la prima pianificazione Novi è stata fatta con un atto di consiglio comunale nel 1998 e ha seguito arrivare ad oggi tutta una serie di aggiornamenti adeguamenti anche alla normativa regionale e provinciale. Quindi è stato fatto un piano nel 1998, aggiornato nel 2001, aggiornato nel 2004, aggiornato nel 2010 e arriviamo ad oggi. Per aggiornamento intendo una revisione un attimino sostanziale del piano, anche a seguito dell'evoluzione normativa, mentre invece l'attività ordinaria, che è il semplice aggiornamento di recapiti, numeri telefonici, situazioni logistiche, questa invece è un'attività ordinaria che ovviamente non è passato per atti deliberativi. Adesso vi farò una piccola introduzione, poi vi spiego come è strutturato il piano. Queste sono cose, ovviamente un'introduzione abbastanza banale, nel senso che ovviamente il piano deve individuare i rischi presenti sul territorio, predisporre un modello operativo di intervento, ovviamente per garantire la prontezza di risposta, ed è il frutto di un lavoro congiunto di tutta una serie di responsabilità che hanno una funzione e che vanno a costituire il cosiddetto centro operativo comunale. La legge quadro della protezione civile, la 225, che ad arrivare ad oggi ha subito tutta una serie di modifiche, se ne contano circa una quindicina, l'ultima nel maggio con la legge 100 del 2012, e comunque la legge quadro rimane la 225, e ovviamente affida la responsabilità al sindaco quale autorità di protezione civile, definisce la catena di comando, le modalità di coordinamento e individua le risorse umane e materiali appunto necessarie per fronteggiare e superare le situazioni di emergenza. Qual è la finalità? Ovviamente definire le criticità del territorio, individuare chi fa che cosa ed elaborare uno strumento completo operativo che adesso cercherò di spiegare al meglio appunto perché è complesso nelle sue particolarità. Ovviamente chi fa protezione civile, chi fa disaster management ha come idea di fondo il fatto che comunque l'evento, per quanto sia pianificato e previsto sulla carta, ovviamente al suo esplodere è sempre diverso. Quindi non serve delle pianificazioni dettagliate nei minimi particolari, ma servono delle procedure semplici e quindi un'individuazione di responsabilità e una massima flessibilità operativa. Allora, questo è il piano. Nel linguaggio di protezione civile, il piano contiene tutta una serie di, vedete tutte queste caselle che sono chiamate, diciamo, cassetti, perché ogni cassetto di questo piano all'interno contiene di fatto un tipo di pianificazione specifica. Quindi io adesso parto. Questo è il faldone che poi è anche in formato elettronico, che in parte vi ho mandato in sintesi. Ovviamente ha un inquadramento territoriale che sono i dati generali del comune. L'obiettivo di un inquadramento territoriale e anche quello che vedremo adesso, il piano interno, è dare in una sintesi, in un documento che si possa leggere in una mezz'oretta, l'idea anche a chi viene da fuori, pensiamo a una colonna di soccorso mobile, una colonna di soccorso piuttosto che a un'autorità o un ente, dare l'idea abbastanza velocemente di quali sono gli scenari di rischio del comune, come è strutturato, come è inquadrato. Piano interno del comune. Lo scorro perché mi fermate se vado troppo velocemente, ma preferisco qua approfondire un attimino di più, poi nella seduta del Consiglio Comunale magari ci sarà una presentazione un pochino più diretta e sintetica. Il piano interno contiene un po' tutto quello che è tutti gli scenari di rischio e tutte le azioni da effettuare. E ovviamente lo scorriamo, ovviamente spiega che cos'è il piano, cioè ovviamente è un disciplinare operativo da seguire in caso di emergenza, appunto con lo scopo di prevenire i danni, ridurre al minimo i disagi e al fine di apprestare l'immediato soccorso alla popolazione. Questi sono i principi fondamentali della 225. Definisce i ruoli della regione, della provincia e del comune e comincia ad affrontare, una volta inquadrato appunto il quadro normativo di riferimento che vi accennavo prima, comincia ad affrontare le caratteristiche fondamentali. Ovviamente richiama il fatto che, come ho detto prima, il sindaco è per legge l'autorità comunale di protezione civile, è responsabile delle attività di salvaguardia dell'incolumità pubblica privata e quindi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita. Comincia a fare inquadrare il piano interno come è fatta la struttura e quali sono gli scenari di rischio. Abbiamo un rischio idraulico, un rischio sismico e altre microemergenze che abbiamo pianificato appunto sin da quando vi dicevo dal 1998, le grandi nevicate, gli incidenti stradali con fuoriuscita di sostanze tossiche. E questa è, nella prima pianificazione non c'era, adesso è particolarmente stringente, il fatto dell'industria con rischio incidente rilevante, quindi la società Padana Energia, una volta Centro Olio Cavone, anche questo fa parte della pianificazione interna che adesso vedremo. Cosa dà questo piano interno che, come dicevo prima, deve essere un documento il più sintetico possibile, comunque sono 44 pagine, che deve dare l'idea di com'è fatta e com'è la struttura. Ovviamente dà un'idea della struttura comunale, spiega dov'è il centro operativo comunale, aggiornato ovviamente in questa sede, questa è la sala decisioni nella pianificazione comunale, poi c'è una sala operativa che sono gli uffici del servizio tecnico. Spiega quali sono le funzioni, queste funzioni derivano dalla legge 225 e il cosiddetto metodo Augustus che individua con una direttiva già degli anni 2000 le principali funzioni del centro operativo, quindi abbiamo un coordinatore con le sue responsabilità, la funzione tecnico-scientifica e pianificazione che come vedete adesso in una rapida descrizione è quello che appunto fa la pianificazione e verifica le soglie di rischio e l'aggiornamento delle attività di emergenza, di competenza, la funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria, la funzione volontariato e telecomunicazioni, noi dall'istituzione del gruppo poi arriveremo al gruppo comunale, però quindi già dal 2004 noi abbiamo inserito il coordinatore del gruppo all'interno del centro operativo comunale, la funzione materiali e mezzi e risorse umane che nel cosiddetto tempo di pace tiene il censimento dei mezzi e delle risorse e nell'emergenza coordina il personale appunto per affrontare in prima battuta le varie richieste di intervento, la funzione servizi essenziali, prevede a coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali, quindi una sorta di coordinamento tra i vari gestori, le multiutility e quant'altro, il censimento danni a persone e cose, le strutture operative, locali e viabilità, l'informazione e gestione delle segnalazioni, una sorta di call center che riceve le segnalazioni e dà ovviamente un punto anche di riferimento con i mezzi di stampa e i mezzi di comunicazione, la funzione assistenza alla popolazione con la gestione delle aree di attesa e appunto atte appunto a ospitare la popolazione e ahimè la novità dopo la legge 100 che abbiamo dovuto integrare che è il supporto amministrativo contabile perché con lo stravolgimento in qualche modo della legge quadro purtroppo tra tutte le varie problematiche per poter assistere la popolazione nelle prime 72 ore c'è una sorta di livello diciamo libero di prime spese, quindi primi interventi emergenza. Dalle 72 ore in poi occorre questa funzione che chiede preventivamente l'autorizzazione per tutto quello che ne consegue. Quindi una volta dette le funzioni, una volta detto il centro, come è fatta la struttura comunale, poi l'approfondiamo anche dopo, questo è tanto per capire il cassetto del piano da dare, da diciamo, rendere immediatamente appunto a conoscenza com'è la pianificazione interna. Abbiamo l'attivazione del centro operativo comunale con le varie ovviamente responsabilità, quello che deve fare, immediata reperibilità dei responsabili, l'attivazione dei monitoraggi, il controllo del territorio e quindi diciamo appunto le principali attività. Dopodiché abbiamo la parte legata alle aree di accoglienza, tutte queste cose dopo le vedremo in maniera più approfondita. Anche questo è la pianificazione da cosiddetto metodo Augustus, il linguaggio comune per chi ha fatto piano comunale, quindi tutti i comuni, chi c'ha il piano, sa che una CM1 è un'area di accoglienza scoperta che può tenere tendopoli, roulotte, moduli abitativi, la CM2 è un'area di accoglienza coperta, quindi strutture, depositi e magazzini CM3, CM4 aree di attesa e CM5 aree di ammassamento mezzi. Anche questa fa parte della pianificazione. Allora, noi fino al 2001 avevamo una pianificazione come strutture CM1, CM2, CM3, CM4 e CM5, diciamo come un elenco fondamentalmente. Dal 2001 in poi fu fatto un atto deliberativo apposta e fu inserito tutti i dati in un software che poi vi farò vedere in un estratto, in cui per ogni struttura andava rilevato tutte le tipologie della struttura, la capacità, i servizi, tutto quello che poteva dare immediatamente l'idea di quante persone potesse ospitare e quant'altro. Dopodiché il piano affronta, recepisce all'interno in maniera estremamente sintetica i vari piani relativi ai rischi e agli scenari di evento sul territorio. Quindi ovviamente si parte dal rischio idraulico con la sintesi delle varie fasi che dopo vi spiegherò più nel dettaglio, e quindi abbiamo una fase di attenzione che viene attivata con l'emissione dell'allerta di protezione civile da parte dell'agenzia regionale. Abbiamo una fase appunto di attenzione e dove viene descritto chi fa che cosa, quindi cosa fa l'amministrazione comunale, inizia il presidio, inizia il controllo territoriale idraulico, attiva le varie componenti, la polizia municipale, verifica se vi sono manifestazioni, tutto inizia da supporto alla lettura delle aste idrometriche e fino ad arrivare, ovviamente man mano che l'evento è in corso, fino ad arrivare, ci sono le condizioni, alla cosiddetta fase di preallarme. Vi farò vedere dopo quali sono i messaggi che noi riceviamo e su cosa ovviamente si muovono persone, mezzi, che hanno ovviamente tutta una serie di adempimenti da fare. Abbiamo la fase di preallarme, che ovviamente è il superamento in determinate sezioni di riferimento delle soglie idrometriche, dà tutta una serie di compiti e di responsabilità. Vi parlerò anche dopo del servizio di piena e ovviamente se la situazione va a un decorso, tra virgolette, negativo, ovviamente si passa alla fase di allarme, dove si definisce per fase dell'allarme quando l'evento è prossimo appunto ad accadere, quindi c'è tutta una serie di attività da fare che riguardano l'evacuazione della popolazione, la messa in sicurezza delle scuole e tutta una serie di compiti che sono dettagliati nei documenti che vi ho inviato e che qua sono in sintesi. Il piano riprende poi, come dicevo, ecco qua la fase dell'AME, riprende ancora più nello specifico cosa deve fare il coordinatore del COC, cosa devono fare le varie funzioni, e arriviamo, una volta visto questa gestione, arriviamo poi alle cosiddette microemergenze, quindi abbiamo il tema delle grandi nevicate, con anche qua le funzioni i ruoli dei vari responsabili. Arriviamo all'incidente stradale con fuoriusciti sostanze tossiche e pericolose, anche qua cosa fa il coordinatore, qui ovviamente c'è un coinvolgimento di altri enti, di Vigili del Fuoco, dell'ARPA e quant'altro. Arriviamo agli eventi senza preannuncio, rischio sismico. Allora vi farò vedere dopo com'è la pianificazione del rischio sismico, che riprende le direttive dell'Istituto Nazionale di Geofisica. Quindi già nel 2000 era stato dato delle direttive ai comuni, che sono state recepite poi dalla provincia, che poi sono state recepite dai comuni con una serie di scenari. Com'è la pianificazione secondo appunto anche l'Istituto Nazionale di Geofisica. Parla direttamente una fase di allarme e di emergenza, predispone subito ovviamente la struttura operativa comunale nella massima funzionalità, con una priorità all'attivazione delle comunicazioni, con un'attività legata a ricevere immediatamente i parametri del sisma forniti dall'INGV, con una serie di interventi di emergenza sanitari, tecnici, di ordine pubblico e di viabilità, con tutta una serie di raccolte di informazioni per il dimensionamento dell'evento e con questo tipo di suddivisione, cioè c'è una fase di normalità che è il controllo continuo del territorio dalle reti di rilevamento degli NGV, quindi questa è la fase attuale con i vari sismografi. Uno scenario 1, che adesso vedremo, sisma di primo livello, e uno scenario 2, sisma di secondo livello. In questo tipo di pianificazione il primo scenario comprende una magnitudo compresa tra 3, 7 e 5 ed ha un ipotetico scenario che ovviamente è generale e quindi evidenzia il fatto che gli effetti che i cittadini, che tutti sentono, quello che può capitare, le funzioni che si attivano, per poi arrivare al secondo scenario che è invece una magnitudo superiore a 5 e con ovviamente istruzioni generali per quanto riguarda ovviamente problemi alle linee di collegamento, danni alle reti idriche, lesioni notevoli vengono provocate agli oggetti, insomma tutto quello che anche purtroppo noi abbiamo vissuto. Qui ovviamente vi sono le principali attività che ogni funzione deve fare per gestire l'evento, sono abbastanza tra virgolette intuitive, sono un po' legate alla pianificazione generale, quindi c'è l'attivazione, c'è i contatti immediatamente con le autorità, c'è l'istituzione del COC, del COM, c'è l'attivazione dell'assistenza alla popolazione e viene dettagliato qui poi cosa ogni funzione deve fare, quindi adesso qua nella sintesi poi l'ho messa nelle slide, come vedete, ad esempio la sanità, assistenza sociale veterinaria, allerta immediatamente le strutture sanitarie locali, crea eventuali cordoni sanitari con posti medici avanzati e via via tutte le funzioni e con i compiti del 118, i compiti della sala operativa provinciale, i compiti della polizia municipale, il ruolo del volontariato, ovviamente il ruolo della funzione materiale e mezzi, la funzione censimento con appunto il censimento dei danni e strutture operative e viabilità, l'informazione e gestione delle segnalazioni e appunto il tema poi ovviamente dell'assistenza della popolazione. Quindi diciamo in queste 44 pagine c'è il documento estremamente sintetico con il fine proprio di dare a chi soccorre, a chi viene dall'esterno, ma ovviamente anche a chi non conosce la pianificazione, dare un'idea degli scenari di rischio e delle iniziali, principali attività da avere. Ovviamente proseguiamo nel scorrere i cassetti, questo piano interno del comune ha una serie di nomi e di numeri, quindi abbiamo la struttura comunale e poi vi parlerò bene del centro operativo con ovviamente il sindaco, i riferimenti, adesso qua ovviamente non vi sono i numeri privati nella pianificazione interna, ci sono nei documenti che vi ho mandati non vi sono ovviamente i dati sensibili, supersensibili e i numeri telefonici, ma ovviamente nella pianificazione interna, nelle comunicazioni tra enti, tutto questo ovviamente deve essere conosciuto. La struttura del centro operativo con i riferimenti e vi dicevo le 10 funzioni che compongono il COC. Poi quello che adesso è stato detto in quelle 44 pagine, quindi in maniera, se vogliamo, descrittiva, è indicato in maniera schematica qua, perché ovviamente al volontario, al funzionario che viene a prestare soccorso viene dato una cosa ovviamente più schematica in cui c'è chi fa che cosa all'evento, all'inizio all'accadimento dell'evento c'è chi fa le letture delle aste idrometriche, chi apre le scuole, chi attiva chi riceve il preallarme, ovviamente con nomi, ovviamente sono tutti riferimenti con numeri di telefonici, email, reperibilità e quant'altro. Arriviamo quindi al centro operativo comunale che volevo far vedere, che è poi fondamentalmente quella di prima con le 10 funzioni individuate dal metodo Augustus e Vi ho parlato prima del sistema informativo territoriale di protezione civile, che è quel software che abbiamo avuto diciamo, già da vari anni, in cui vengono inseriti tutti i dati legati al censimento delle risorse, cioè, quindi tutte le strutture comunali, i mezzi, le aree di accoglienza scoperte, le aree di ammassamento vengono censite in questo software che viene aggiornato, in cui sappiamo se qualcheduno, ovviamente anche ci è capitato anche dal punto di vista appunto di avere questo tipo di informazioni, le riusciamo a estrarre in maniera veloce. Allertamento. Vi spiego nel dettaglio com'è il discorso dell'allertamento e partiamo dallo stralcio il rischio idraulico, che adesso vedete l'aggiornamento che abbiamo fatto nel 2010 è immediatamente successivo al recepimento di questo stralcio idraulico aggiornato da parte dell'unità operativa della protezione civile. Vi spiego com'è, visto purtroppo anche gli ultimi fatti, come funziona la pianificazione comunale in caso di rischio idraulico. Allora, il piano, adesso io lo scorro e man mano poi mi fermate se c'è qualcosa, ma è giusto perché così vedete anche, capite anche chi sono gli enti coinvolti e com'è in qualche modo il quadro complessivo. Questo stralcio, che è stato recepito nel piano, ovviamente ha tutta una serie di enti firmatari, che sono tutti gli enti coinvolti nell'emergenza, tutti i comuni, tutte le varie società, regione, AIP, amministrazione provinciale, consorzio, bonifica, vigile del fuoco, tutte le componenti della protezione civile. E questo cosa fa? Tiene in considerazione, come vi ho spiegato prima in maniera un pochino più sintetica, tutte le varie fasi di attenzione, preallarme e allarme, con le azioni da fare, con le azioni da perseguire all'arrivo di questi dati, che adesso vi spiego com'è. Allora, questo è il territorio regionale suddiviso in cosiddette macro aree. Quando noi abbiamo, adesso vi faccio vedere subito com'è il discorso, faccio vedere com'è, dunque, questa qua, noi riceviamo dal centro funzionale, che è identificato con un DPCM del 27 febbraio 2004, dà il compito ai centri funzionali, in questo caso dell'ARPA, di diffondere a tutti gli enti le varie condizioni, che sono poi i messaggi e le informazioni che poi ricevono poi anche i cittadini a mezzo stampa, con tutta l'evolversi della situazione e quindi anche appunto il monitoraggio e la previsione. Quindi noi riceviamo un'allerta in cui suddivide, per quelle macro aree che vi ho fatto vedere prima, le varie fasi dell'allarme. In questo caso ci dice che c'è un mantenimento di fase allarme in questi comuni, c'è un mantenimento di fase di attenzione in questi altri. Noi, nella pianificazione, questo messaggio d'allarme ci arriva tramite SMS o email nelle componenti identificate in tempo reale, e al ricevimento di questo messaggio, in particolare del preallarme, noi attiviamo immediatamente il centro operativo comunale. Comunichiamo alla prefettura, alla provincia, all'agenzia regionale, che a seguito di questo tipo di messaggio d'allarme ricevuto siamo attivi, c'è una serie di indirizzi di posta elettronica per le comunicazioni, c'è una serie di numeri telefonici, c'è una sala decisione, c'è una sala operativa, c'è un tecnico di riferimento H24. E da qua partono le attività che nello stralcio rischio idraulico recepito dal nostro piano vengono fatte. Quindi, adesso vi salto la parte delle competenze legate alla provincia e agli altri enti per arrivare alla competenza invece del comune, e quindi quello che dobbiamo fare noi. Vedete, ogni ente ha un ruolo, in questo caso il Dipartimento Nazionale ha un ruolo nelle varie tre fasi, l'ARPA ha un ruolo, questi sono tutti gli enti, che così potete anche vedere qual è il quadro. C'è l'Agenzia di Protezione Civile Regionale, abbiamo visto prima l'ARPA, c'è la prefettura con una serie di adempimenti, c'è la provincia di Modena, e arriviamo ai comuni dove è fondamentalmente c'è l'AIPO, adesso lo scorro, e poi ci sono i comuni. Allora, noi riceviamo l'allerta di attivazione della fase di attenzione e al superamento di determinate soglie, che poi vi faccio vedere quali sono, c'è una serie di attività da fare, quindi c'è una ricognizione da parte della Polizia Municipale, del personale tecnico disponibile, c'è un'individuazione di eventuali manifestazioni, quindi l'eventuale che comporti una concentrazione di persone nelle 48 ore successive al manifestarsi dell'evento, c'è una serie di relazioni da attivare, c'è una verifica dell'attività del gruppo comunale, e una ricognizione di quello che bisogna fare immediatamente dopo nel caso appunto la situazione peggiori. Nella fase di preallarme, ecco quello che vi dicevo prima, ricevono un'allerta di attivazione tramite fax, SMS, mail, questo sistema si chiama GeoMonitor che come dicevo contatta tutti i referenti, i responsabili delle funzioni del centro operativo che abbiamo visto prima e da qua parte una serie di attività. Ovviamente a seconda dello scenario legato appunto alle previsioni meteorologiche, che vi farò vedere dopo come sono suddivisi i livelli. Ovviamente qua ci sono le varie attività, in fase del preallarme si prosegue il controllo delle zone potenzialmente critiche, si predispone ogni attività necessaria per avvisare la popolazione, si gestisce, si attiva il proprio gruppo comunale, si chiede supporto alla provincia, unità operative di protezione civile, nel caso vi sia, in nostro caso la consulta, nel caso ci sia bisogno di ulteriori volontari, si verifica la viabilità, si predispongono eventuali chiusure e via via tutta una serie di competenze. Nella fase di allarme, ovviamente si riceve sempre questo messaggio e si attiva ovviamente le misure diciamo, più drastiche per mettere in sicurezza le zone, la popolazione. In questa fase viene praticamente sempre costituito il centro operativo misto, che nel nostro caso è afferente ai quattro comuni, è un centro operativo che viene attivato dal prefetto, ha un inquadramento amministrativo, nel nostro caso ha la sede a Carpi e riguarda i quattro comuni dell'Unione. Si predispone, blocchi la viabilità, si mette in sicurezza persone disabili, soggetti fragili, si mette se necessario l'ordinanza di chiusura delle scuole, quindi tutta una serie di attività. Quindi l'emettere questi messaggi hanno immediatamente delle reazioni, cioè questa azione ha ovviamente una reazione che il Comune deve ottemperare, quindi c'è questo pianificato. Ci sono le competenze delle multi-utility. Competenze dei Vigili del Fuoco, così continuo a scorrerlo, così vedete tutti i soggetti che sono coinvolti, il Corpo Forestale, arrivo fino in fondo perché vi voglio far vedere i livelli di allerta, il 118, la Croce Rossa, la consulta, come vi dicevo prima, in stretta relazione col volontariato, che poi approfondirò quando parleremo del volontariato. Ecco, vi volevo far vedere com'è però che scatta il livello di allarme. Allora, qua è da pianificazione soggetto a due parametri che vanno messi insieme, cioè sono i livelli di pericolosità legati ai livelli idrometrici dell'asse di controllo del fiume Secchia e dopo vi farò vedere perché com'è l'asse di controllo del fiume Secchia e del fiume Panaro, collegati al tipo di precipitazioni, quindi millimetri orari che vengono registrati dagli strumenti, questi due parametri, cioè intensità delle precipitazioni e livelli letti da monte fino a valle, fanno scattare il cosiddetto livello di pericolosità 1, 2 e 3 che si rappresenta poi nelle tre fasi che vi dicevo prima, quindi attenzione, preallarme e allarme. Qui doveva esserci una slide storta che ho messo poi dritta ecco, questo è firmato da tutti i sindaci e ha tutti i riferimenti di tutti gli enti telefonici, di email e dopo vi farò vedere, qui c'è la descrizione degli ulteriori centri di coordinamento, cioè noi abbiamo in questa fase ovviamente il COC è già ampiamente attivo, già dalla fase di attenzione preallarme. Al perdurare dell'emergenza e al peggiorare, per legge appunto si istituiscono il cosiddetto centro di coordinamento soccorsi, che è istituito presso la prefettura, sala operativa e centro unificato, che sono legati più alla pianificazione e all'attività della provincia, dell'unità di protezione civile, il COM, come vi dicevo prima, vedete questi sono i COM, e nel nostro ovviamente siamo afferenti al comune di Carpi, e al COM di Carpi, quindi unisce 4 comuni. Il centro operativo comunale lo abbiamo già attivato già da un bel po'. E qui dà l'indicazione di chi sono i soggetti che devono andare in questi organismi, tra virgolette, straordinari, quindi CCS, COM e quant'altro, con le varie funzioni. Quindi già all'attivazione di questi ulteriori organismi c'è un funzionario del COC che deve andare lì, perché ovviamente il quadro dell'emergenza è talmente ampio che va strutturato in maniera congiunta. Questo da pianificazione. Ecco, questa slide ve la faccio poi vedere dritta, perché l'ho messa nella cosa, ed è le varie tre fasi che dicevamo prima. Allora, nel tema dell'allertamento e criticità scenari, vi ho descritto il piano stralcio rischio idraulico, andiamo a vedere adesso, scorro le slide, queste sono le varie tre fasi che vi ho detto prima, con gli eventi con preannuncio, e quindi abbiamo descritto prima la fase di attenzione con le attività da fare, la fase di preallarme al superamento, come avete visto prima, delle soglie di attenzione dei livelli idrometrici e tutte le attività da fare, quindi attivazione COC, predisposizione servizio vigilanza idraulica, eventuale chiusura di ponti, comunicazione con il COM, eventuale notifica alla popolazione per la necessità di evacuazione, collaborazione con la prefettura e il COM per i provvedimenti preventivi necessari, fase di allarme. Ecco, la reazione all'azione della fase d'allarme è ovviamente una reazione obbligata nel caso appunto vi siano le condizioni, che è evacuazione, chiusura scuola, messa in sicurezza disabili e fragili, controllo viabilità e servizi primari. Come vi dicevo prima, il piano contiene questi quattro pianificazione interna. Vi volevo dire che prima di arrivare volevo spiegare bene il tema delle aree di accoglienza, perché questo è importante, perché c'è stata anche un'evoluzione rispetto alle aree di accoglienza, come vi dicevo prima, individuate nel 2001 e il post-sisma. Cioè, il discorso è questo qui. Nel 2001 avevamo individuato le aree con un atto, avevamo fatto una pianificazione, una cartografia, è stato messo tutto nel software. Post sisma è stata fatta un'ordinanza del commissario, che è la numero 70, che è sul sito della regione, in cui viene unita nel programma di studi di microzonazione sismica, viene unita lo studio delle cosiddette condizioni limite di emergenza. Cioè, io ho fatto parte di questo gruppo di lavoro in cui vi leggo la definizione di condizione limite, che è molto semplice, che però dà questo tipo, già dà l'idea. Cioè, si definisce come condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano quella condizione in cui il superamento, a seguito del manifestarsi di un evento sismico o di altra calamità, l'insediamento urbano conserva comunque nel suo complesso l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessioni con il contesto territoriale. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo inserito nella pianificazione comunale il censimento di tutte le strutture di accoglienza, quindi quelle famose CM1, CM2, CM3, CM4, in questo studio. Quindi sono venuti questi funzionari dell'università della regione della protezione civile e ci hanno intervistato e raccolto i dati sulle nostre aree. Queste aree sono inserite nell'ordinanza 70, ognuna di queste schede è un'area, E quindi hanno questo tipo di inserimento in questo lavoro, che è stato poi diffuso a tutte le componenti della protezione civile, quindi è una pianificazione legata alle aree di accoglienza ovviamente più, più strategica e più ampia rispetto alla al mero censimento nostro che ovviamente avevamo fatto fino a poco tempo fa. Vi voglio dire anche un'altra cosa, finché siamo, visto che sono arrivato a questa slide qua. Dunque, dicevo, la pianificazione è stata fatta nel 1988, nel 2001 e nel 2004. Nel 2007 è stata emanata la cosiddetta direttiva alluvioni, che già dal 2007 poi è stata recepita poi in Italia con un notevole, con alcuni anni dopo. Già dal 2007 in poi, con il recepimento, si chiedeva alla pianificazione comunale e provinciale di individuare nel rischio idraulico la propagazione delle acque in caso di, appunto, di esondazione. Questa è una planimetria che noi avevamo già nel 2001 e queste, diciamo, frecce clivometriche davano già in qualche modo l'idea, adesso ovviamente questo è un estratto e un picciolimento della mappa, però davano già l'idea della propagazione delle acque in caso di esondazione, quindi qui abbiamo Rovereto e Sant'Antonio, con il rilevato ad esempio del cavo Lama che faceva da barriera e quindi inseriva già, tra virgolette, ancora prima della direttiva alluvioni della comunità dell'Unione Europea, questo tipo di informazione. Abbiamo parlato fino adesso di rischio idraulico. Vi volevo dire com'è il sistema di monitoraggio, perché ovviamente essendo un evento... Sì, scusa.
Le aree, quelle che hai citato prima, praticamente il piano, cioè dove i punti di raccolta eccetera, sì, te li farai vedere entro,
sì,
la fine?
Subito dopo qua.
Perfetto.
Sì, sì, no, sono importanti, vi faccio vedere anche la planimetria perché è stata recepita tutto in questo lavoro. Il rischio idraulico e quindi il capire com'è una piena e quale può avere anche il decorso si basa su questo sistema di monitoraggio idrometeorologico di protezione civile, il cosiddetto sistema MICPROC, che è partito nel 2000, cioè noi dal 97 al 2000 andavamo alla notte a Rovereto, leggevamo con la pila l'idrometro, scrivevamo di notte su un foglio, venivamo in ufficio, mettevamo in Excel e poi avevamo quei 2-3 anni lì di storia. Dal 2000 invece tutto... c'è il controllo del territorio in tempo reale, il preannuncio, quindi la valutazione delle piene e la creazione di una banca dati storica. Questi sono gli strumenti in tutti che ci sono, appunto a partire da monte a valle, sul corso del fiume Secchi a Panaro e Naviglio, pluviometri, idrometri e nivometri. Queste informazioni arrivano al MIPROC, che è la centrale presso il Centro Unificato di Protezione Civile di Marsaglia, e ha dei centri periferici nei COM e dei COC. Poi questi dati sono anche visibili appunto via web in un link. Questa è quella che era prima, diciamo, storta, ve la faccio vedere appunto per contestualizzare i vari livelli. Allora dicevo prima l'unione dei livelli da monte a valle insieme alle precipitazioni in corso danno questi tipi di separazione di livelli. Quindi c'è una fase di ordinaria che si chiama fase di attenzione, una fase di preallarme che va dalla criticità moderata a poco prima di quella elevata e una fase invece di allarme. E poi qui c'è l'idrometro che Giorgio Cesari conosce abbastanza bene. Per farvi vedere poi qual è l'interpretazione, anche quello che noi abbiamo recepito nel piano, ad esempio la famosa piena del 2009 ha avuto due eventi, quindi il 22 e 23 dicembre con un'accumulata di 150 mm, il 24 dicembre di 200 mm ha avuto due cicli di piena, due piene che unite allo scioglimento del manto nevoso ci ha dato ovviamente, ci ha creato un pochino di difficoltà anche nel leggere un evento di questo tipo, perché noi fino al 2009 avevamo una piena che poteva essere veloce o comunque calma, ma comunque una, qua invece abbiamo avuto due con il tema dello scioglimento, che quindi infatti qua due colmi principali che si sono uniti in un grande colmo di piena, un lento deflusso a valle, un raggiungimento delle soglie per attivazione di preallarme e poi siamo andati in allarme, chiusura di tutti i ponti, allagamento di tutte le golene, numerose frane nel corpo originale, infiltrazione d'acqua a lato campagna. Queste sono, ecco, questo è quello che noi vediamo, che recepiamo nel piano, nel nostro storico degli eventi, cioè abbiamo la sequenza da Lugo, passando da Rubiera Cassa per Ponte Alto fino ad arrivare a Pioppa, quindi vedete qua ci sono praticamente stati due piene che si sono unite poi alla fine in un unico quasi colmo di piena con un tempo di scorrimento della piena di questo tipo. Questo è sempre quell'evento con l'allagamento, in quell'evento abbiamo strutturato qua un punto di insacchettamento in via Mazzarana. Queste, purtroppo ricorderemo queste foto qua. Arrivo qua perché il rischio idraulico, dopo ci sono tutte le aree, finisco il tema del rischio idraulico. Purtroppo il rischio idraulico, questo è la pianificazione legata al rischio idraulico del fiume Secchia. A seguito degli eventi sismici però noi abbiamo avuto un altro problema nel 2013, cioè abbiamo avuto, ed fa parte della pianificazione comunale, abbiamo avuto il tema legato ai danni degli impianti di bonifica di Mondine, San Siro, i quali ovviamente avendo praticamente dimezzato la possibilità di portare via acqua, hanno fatto in modo che si dovesse adottare il cosiddetto piano interregionale di emergenza di rischio idraulico, perché ovviamente coinvolge anche la regione Lombardia, dove anche qua si inserivano una serie di adempimenti da fare nel caso di un allagamento controllato che vedete qua, nella zona nord di Novi, che ci è successo una bellissima notte del 2013, di aprile 2013, 3 aprile 2013. Il 5 aprile del 2013 sarebbe stato presentato questo piano per la prima volta. Nell'attività di pianificazione qualche mese prima, perché il nostro ruolo qui era quello di fare censimento, avevamo censito tutti i soggetti fragili e i soggetti disabili, nonché le industrie e gli allevamenti. La notte che appunto è capitato questo, siamo passati dalla fase di preallarme ad allarme in un'ora, quindi non c'è, cioè, proprio in qualche modo sono saltati anche tutte le tempistiche di questo piano regionale, perché comunque l'evento ha avuto un decorso di questo tipo. E nella pianificazione, che adesso abbiamo messo in bel inserimento, però questo noi ce l'avevamo perché chi è venuto quella notte ha visto che insomma nel giro di un'ora avevamo strutturato quattro gruppi, cioè avevamo diviso la zona in quattro gruppi in modo da dare, ovviamente con il nostro sostituibile aiuto dei nostri volontari, agli altri volontari, ai vigili del fuoco e alle componenti che erano venute a darci un supporto, avevamo suddiviso questo territorio in quattro gruppi in modo da andare ad avvisare casa per casa, allevamento per allevamento, con poi riferimento, numeri telefonici, tutto questo tipo di informazione. Poi in realtà il decorso è stato meno peggio del previsto, però insomma l'aneddoto è che doveva essere presentato il lunedì, ma non ci è capitato il venerdì, tanto per rimanere nel coso. Bene. Volevo arrivare alla pianificazione delle aree, passo per questo perché l'ho inserito per farvi vedere che comunque anche il rischio neve è suddiviso per zone, per dare ovviamente con il servizio esterno l'intervento insomma massimo nelle zone, ovviamente con le priorità delle strade. Ecco, prima di arrivare allora vi parlo del rischio incidente industriale, questo è un altro piano che è stato poi recepito recentemente, perché comunque questo prevede, come dicevo prima, il coinvolgimento della commissione rischio incidente rilevante, la cui presidenza è la direzione regionale dell'ARPA, e ha tutta una serie di componenti, passando dalla provincia, vigili del fuoco, comune. È un piano che viene redatto dalla provincia, che lo inserisce nel proprio PTCP, e infatti è citato qua l'articolo 61, il comune ha un ruolo di collaborazione nel visionare all'interno le criticità di, questa, di, questa, di questo stabilimento e noi, diciamo, c'è tutta una pianificazione che poi riguarda soprattutto l'intervento poi di componenti esterne, perché ovviamente in caso di qui diciamo fondamentalmente il rischio è l'incendio, l'esplosione oppure recentemente in seguito all'ultimo sopralluogo che è stato fatto ed era appena capitato il tornado, insomma ci sono i rischi diciamo legati appunto a un'esplosione o un incendio, ma anche rischi naturali che può essere una bomba d'acqua o un tornado, e questo è stato fatto inserire dalla direzione generale dell'ARPA nel piano. Il ruolo del comune è quello di inserirlo nel proprio piano comunale e nel dare un supporto solo ed esclusivamente, ecco, questo è lo stabilimento con le varie criticità, vedete qui c'è l'ARPA che è quella poi che comunque ha la responsabilità di rilasciare le autorizzazioni e i controlli, ha un supporto in caso di questo tipo di emergenza, di fondamentalmente dare un supporto nella molto prima chiusura della viabilità e nell'informazione alla popolazione. Ecco, ovviamente non c'è nessun tipo di altro coinvolgimento, però è stato recepito ed è stato messo qua dentro. Vi faccio vedere quello che vi ho detto prima nelle slide, perché subito dopo qua c'è il tema delle aree d'emergenza. Allora, dicevamo, rischio sismico, vi ho fatto vedere prima, quindi la fase di normalità dove gli strumenti sono controllati dalla linea GV, lo scenario 1 e lo scenario 2 con le varie tipologie di interventi che vi ho detto prima a seconda della magnitudo. Nel piano sono inserite tutta una serie di dati che sono ovviamente le attività, le strutture, i soggetti fragili, ovviamente le scuole, le strutture sanitarie e le attività industriali. Ovviamente un aspetto fondamentale nella pianificazione comunale è costituito dalla conoscenza delle risorse presenti sul territorio e quindi è importante il censimento e l'aggiornamento delle risorse interne e esterne e quindi disporre di una banca dati di materiali e mezzi. Qui c'è il tema delle aree che mi chiedeva prima Boldrin. Allora, il 14-13 del 2013 sono state inserite queste aree e poi sono state coordinate con questa ordinanza. CM1, aree di accoglienza scoperte, tendopoli, roulotte, moduli abitativi, CM2, aree di accoglienza coperte, alloggio temporaneo immediato di sfollati, depositi e magazzini, aree di attesa, aree di ammassamento. Ecco, queste sono le aree che ve le indico, poi vi ho fatto qualche estratto della planimetria, poi ovviamente nella planimetria sono identificate con i loro colori e con la loro tipologia. Allora, come scoperte abbiamo il campo sportivo comunale del capoluogo, il campo sportivo comunale di Sant'Antonio, il campo sportivo comunale di Rovereto. Nella pianificazione, ma questo era un indirizzo comunque del sistema provinciale, ovviamente c'era il campo sportivo comunale del capoluogo e il campo sportivo comunale di Rovereto. Il campo di Sant'Antonio Mercadello era tenuto ovviamente come, perché ovviamente ogni area a seconda poi dell'evento va scelta a seconda dell'evento, perché ovviamente se parliamo di rischio idraulico non si può ragionare su aree di accoglienza di lunga durata a Sant'Antonio o a Rovereto, perché sono potenzialmente soggette a rischio idraulico. E quindi nella pianificazione c'è la suddivisione delle aree a seconda del rischio. Aree di accoglienza coperte, abbiamo il plesso scolastico nuovo del capoluogo, la palestra, la struttura sportiva del capoluogo e il plesso scolastico di Rovereto. Come depositi e magazzini abbiamo il magazzino comunale provvisorio. Come area di attesa abbiamo l'area verde di via Sanzio, il parco Taverna, poi abbiamo ovviamente tutte con priorità diverse, l'area parcheggio di via Bologna, piazza Dante Alighieri a Sant'Antonio, parcheggio scuole, parcheggio parco Rovereto, area verde parrocchiale a Rovereto. Come area di ammassamento, mezzi, abbiamo il parcheggio di via Palermo, area di Firenze, piazza Giovanni XXIII. Queste aree qua adesso sono state censite con quella scheda che vi dicevo prima delle condizioni limite d'emergenza ed è una scheda, come dicevo prima, che viene trasmessa a tutte le componenti della protezione civile in cui viene identificato le caratteristiche generali dell'area, quindi se un, diciamo, che tipo di area è, dove è stato individuato, quindi qua vedete piano di emergenza comunale, la superficie, la dimensione, massimo minima, che tipo di fondo, se vi sono delle strade limitrofe, le infrastrutture, se c'è acqua, luce, gas, la morfologia, l'ubicazione, ovviamente qua il tema della microzonazione sismica con le criticità, se vi sono diciamo che tipo di falda, se è in zona, come vi dicevo prima, alluvionabile o no, quindi soggetta a rischio idraulico oppure no. Questo tipo di aree ve lo volevo far vedere in una planimetria un pochino più evidente, ed è qua. Vediamo se ce l'ho comoda. Allora, questo lo chiudiamo. Ce l'ho qua sulla, così vedete com'è indicata nel. Dunque, vediamo, forse è questa, direi. Adesso provo. Allora, provo a ingrandirla. Comunque, come vedete, questo è il lavoro, analisi per la condizione limite per l'emergenza, fatto con il servizio sismico, il dipartimento e l'Università di Ferrara, che vi dicevo. Ogni area ha un codice. In questa pianificazione è stato inserito anche, poiché ogni area deve avere delle precise caratteristiche anche per poter essere raggiunta da mezzi, da autocarri anche di grosse dimensioni, è stato anche inserito gli edifici interferenti, cioè edifici danneggiati dal sisma che eventualmente potessero dare dei problemi alla viabilità. E ogni area è proprio stata individuata con un codice, ogni scheda ha ovviamente il codice relativo. Quello che vi dico e che vi faccio vedere adesso è nel piano, strutturato ovviamente per una lettura, diciamo, inserita in un piano comunale, in un atto deliberativo e trasmessa agli enti. Chi viene in emergenza deve esserci qualche cosa di più veloce, più rapido, e per ogni diciamo, parte strategica abbiamo un foglio molto semplice che viene dato, perché ad esempio se io ho bisogno di un'area di emergenza, non necessariamente purtroppo per calamità grandissima, ma anche semplicemente ci capitò qualche anno, cioè 7-8 anni fa, perché ci fu un blocco a Rolo causa neve, causa un incidente, ci chiesero se avevamo a disposizione qua vicino un'area, devi avere immediatamente chi ti apre l'area, dove sono banalmente le chiavi, dove sono banalmente 30 letti. Quindi questo è l'elenco delle aree da dare rapidamente con il recapito telefonico. Ecco, questo è il codice che vi dicevo prima, che quindi informazione rapida con luogo, indirizzo, riferimento e cellulare. Poi c'è il codice che richiama la planimetria delle condizioni limiti d'emergenza, e così c'è un doppio, diciamo, un doppio riferimento. Bisogna avere chiari anche i mezzi che si ha a disposizione. Questi sono i mezzi che sono censiti, che sono stati comunicati. Oltre a questi ci sono le attrezzature per i recenti, purtroppo, eventi alluvionali. È stato chiesto delle pompe che, grazie appunto al gruppo di volontari, vengono tenute in efficienza, quindi sono state prestate ed erano pronte, quindi diciamo il minimo, le attrezzature deve essere ovviamente pronta e disponibile. Vi volevo far vedere quello che ho detto è inserito nel piano con un apposito atto, questo ad esempio è il tema delle aree, questo forse gli atti che avete anche ricevuto. L'approvazione del centro operativo recepito nel piano, cioè alla fine l'aggiornamento è un punto zero dopo una serie di attività molto, molto importanti fatte prima, perché a me interessa avere molto prima dell'aggiornamento del piano, interessa avere gli atti e avere la situazione a posto. Quindi qua c'è il centro operativo, vedete, il centro operativo è un atto che ovviamente assegna, evidenzia perché c'è una funzione in più o meno, quello che vi dicevo prima, quindi l'istituzione ad esempio amministrativo contabile, perché senza questa non riesco a banalmente dopo 3 giorni ad acquistare il pane o le lenzuola, e mi dice chi è il sindaco e chi è il vice sindaco, e mi dice chi fa che cosa con un referente e un vice. Quindi questi sono documenti che hanno le varie componenti, la regione e la prefettura. Mi dice che ho una sala decisione, mi dice che ho una sala operativa e quindi anche i relativi poi tutti i riferimenti. Andiamo, quello che vi ho fatto vedere prima, e quindi l'aggiornamento, il piano stralcio rischio idraulico, questo non volevo trovare questo atto, comunque come vedete il piano viene recepito, i documenti in un atto, quindi anche il piano rischio stralcio idraulico viene recepito. Poi vabbè, l'atto di giunta l'avete ricevuto, la bozza dell'atto del Consiglio Comunale l'avete ricevuta. E torniamo alla nostra slide. Vi parlo un attimo del tema del volontariato, che è una componente importante all'interno del piano, fondamentale, per poi dopo entro magari più nel dettaglio in altre cose, oppure mi fermate se volete dei chiarimenti su quello che ho detto fino adesso. Allora, il volontariato, si è cominciato a parlare di volontariato attorno al 2000-2001, però non c'era ancora una normativa che in qualche modo regolamentasse i gruppi comunali di volontariato, perché fino in quegli anni lì si ragionava ancora con le associazioni, quindi c'era la Croce Blu con la propria associazione e la Croce Rossa con la propria associazione. Nel 2004 è stato uno dei primi gruppi della provincia di Modena, approvato con un atto di consiglio comunale e con un regolamento approvato al consiglio comunale, il gruppo di volontari, che di fatto è la configurazione di questo gruppo è un braccio operativo del comune, cioè non è un gruppo come un'associazione con una personalità giuridica, ma è un braccio operativo del comune ed è registrato fin dal 2004-2005 al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, quindi è un gruppo riconosciuto a tutti gli effetti, non è in quegli anni lì comunque, o comunque fino adesso, ci sono ancora adesso comuni anche qua limitrofi che devono ancora costituire il gruppo, hanno un po', non hanno raggiunto il tema, il punto d'arrivo dell'iscrizione al dipartimento, perché comunque anche questo comporta delle responsabilità, comporta degli adempimenti amministrativi da fare. Quindi c'è una collaborazione col volontariato, elemento indispensabile. Servono le competenze, servono dei gruppi di lavoro interfunzionali. Nasce nel 2004, il gruppo da sempre è inserito nella pianificazione comunale, ha un regolamento, ovviamente è iscritto alla consulta provinciale. Nel regolamento che abbiamo voluto, che è andato in consiglio comunale, prevede appunto le funzioni del gruppo e quindi cosa succede quando c'è un evento che coinvolge il territorio, piuttosto che un evento a livello provinciale, piuttosto che un evento a livello nazionale. Abbiamo mandato anche i nostri volontari nelle altre emergenze, ad esempio in Abruzzo, e quindi insomma è anche stato, penso, motivo di soddisfazione sia per i volontari che per l'amministrazione e per i collaboratori. Ecco, cosa fa il volontariato? Ovviamente la parte importante, cioè molto importante, la fa sia in tempo di pace che in emergenza, ma in tempo di pace sono tanti anni che verifica lo stato degli argini, del secchia, verifica i nostri, con delle uscite periodiche, verifica i nostri 7 chilometri circa di argine e segnala tutte le varie problematiche. Le segnalazioni del gruppo dei volontari arrivano al servizio tecnico, che le manda immediatamente ai vari enti. Quindi queste sono attività di anni scorsi, però la presenza di ramaglie, la presenza, il danneggiamento di situazioni varie vengono segnalate, perché comunque fa parte della vigilanza dell'attività del gruppo. Da sempre su Rovereto, nell'area, in una delle aree d'attesa che vi ho detto prima, insomma ce la ricordiamo, la nostra roulotte che dà in qualche modo informazioni e fa la presenza giorno e notte, Da pianificazione comunale, se ricordate nella prima slide dove c'erano tutti quei cassetti, c'è anche la parte legata alla formazione, cioè occorre che i volontari prima di operare effettuino un corso di solito organizzato dalla consulta provinciale, che ovviamente gli spiega che cos'è la protezione civile, quali sono i dispositivi di sicurezza, l'utilizzo dei mezzi, delle motopompe, delle radio, di attività di tende e quant'altro. Queste sono alcune attività che abbiamo fatto all'inizio, preparazione della coronella e quant'altro. E il piano fa anche informazione alla popolazione, ovviamente compatibilmente anche alla disponibilità poi dei volontari. Siamo stati insomma più volte alla Sagra di Rovereto, piuttosto che nei momenti di fiere e quant'altro. Informazione alla popolazione ovviamente non è mai abbastanza, come il piano è sempre uno strumento che c'è sempre modo di migliorare, come dicevo prima non è un piano perfetto. Questo, a proposito, visto che abbiamo parlato prima delle aree di accoglienza, questa era il censimento prima dell'inserimento in queste CLE del software che vi dicevo prima, quindi in questo caso era una nostra area di accoglienza, quindi avevamo tutti i dati, la tipologia, l'altitudine, la superficie, quante persone poteva ospitare, quanti servizi igienici, quanti locali, se aveva accessi per portatori, per disabili, e veniva censita in mappa, queste erano le nostre povere scuole elementari, e venivano in qualche modo indicate così. Diciamo, le altre componenti, le altre caratteristiche del piano sono, oltre a quello che dicevo prima, la formazione e l'esercitazione, sono l'archivio degli eventi e delle segnalazioni, cioè noi abbiamo qua cosiddetto cassetto che rileva tutte le varie segnalazioni, tutte le tipologie di piene, e questo ovviamente è molto utile per poter aspettarsi, a seconda dei livelli che vi sono, diciamo, a monte, per sapere anche quanto acqua ci possiamo aspettare qua, che tipo di attività fare. Il piano, poi magari, non so, mi fermo un attimo se qualcuno vuole domandare, e poi adesso magari sintetizzo un attimo, poi dopo mi dite anche voi. Il piano contiene anche un modello di operativo di intervento, adesso vi faccio vedere, che è questo. È il modello operativo di coordinamento degli interventi di protezione civile nei comuni delle terre d'argine, cioè i quattro comuni si sono uniti per dare i riferimenti comuni agli altri enti, quindi dei quattro COC, e per definire quale strategia comune, quale attività comune fare nei vari casi. È stato fatto una planimetria comune per la chiusura dei ponti, per le attività comune, per la gestione e anche la condivisione dei materiali, dei mezzi, e per le azioni anche da fare appunto a seconda delle varie fasi di allarme. Quindi il piano, diciamo, oppure vedete qua ci sono un po' tutte le varie tipologie di interventi. Quindi questo nell'ottica di condividere insieme ai quattro comuni, stante che comunque il centro operativo misto, nel caso si attivi, è su Carpi, per condividere insieme le risorse e appunto, e tutte le disponibilità. Vi volevo far vedere un attimino nel dettaglio, perché è poco conosciuto, ve l'ho accennato prima, adesso avevo caricato qua la slide, il discorso del piano di emergenza esterno, perché questo comunque diciamo è una di quelle tipologie che si trattano poco, però comunque adesso sarà anche occasione con il volontariato di approfondire questa cosa, nel senso che comunque c'è un ruolo. Niente, questo di fatto è un modello organizzativo, dà un inquadramento, tutto il percorso legislativo, e come vi dicevo prima, questo è il gruppo di lavoro che fa capo alla direzione generale dell'ARPA, in cui vi sono tutte le componenti, quindi Vigili del Fuoco, 118, azienda, policlinico, prefettura e quant'altro, e qua di fatto, che viene chiamato piano di emergenza esterno, anche qua parte con un inquadramento generale del territorio, anche per qui per poter dare un'informazione rapida a chi arriva sul posto, dalla tipologia, dai dati principali del comune, dove è situato lo stabilimento, quindi società per dare energia qui, gli aspetti geofisici, le condizioni meteoclimatiche, i rischi presenti, e poi tutte le informazioni, tutte le informazioni con anche tutto quello che viene fatto dentro, appunto, per poter dare a chi viene in caso di emergenza a poter trarre, poter attivare le azioni più consone. Allora, io mi fermerei un attimo qui perché avrei poi, volendo, altre cose, però andare più nel dettaglio. Se volete in qualche modo approfondire, o comunque mi volete chiedere qualcosa, anche perché questo era, un quadro generale, ecco.
È stato detto tanto, spero di aver seguito più o meno tutto e di non chiedere magari domande, non fare domande a cui è stata data risposta. E, innanzitutto mi ho chiesto, c'è già uno stoccaggio da qualche parte di materiale tipo sacchi di sabbia, sale, cose del genere per emergenze, quindi neve, idraulico, cose del genere, oppure si sa nel momento in cui c'è il preallarme dove andare a fornirsi questa robina qua, di questa roba qua, tipo come è successo di pochi giorni fa che c'erano 6 punti nel territorio modenese già attrezzati, quindi com'è che funziona adesso. E mi rifaccio un attimo al triste evento del 29 maggio del sisma, che è stato fatto un attimo lavoro a protezione civile, che dopo pochi minuti, o mezz'ora dal sisma, del primo sisma del 29, e mi sono visto arrivare la protezione civile in moto che mi diceva di stare fuori, aspettare di adentrare, cose del genere, visto che è stato fatto un ottimo elenco di recapiti telefonici, email o quant'altro. Non sarebbe utile magari in un qualche modo diffondere o dare un cartaceo dove appunto ok, quindi perfetto. Vabbè, dopo che c'è risposta così mi è registrata. Ok. E che, se ho capito bene, che dal 2000 che si sta facendo uno storico sull'andamento idrico dei vari fiumi. E si è notato più o meno che c'è una pericolosità maggiore rispetto al passato, comunque andando avanti negli anni, di piene straordinarie, oppure più o meno il range è sempre uguale, o l'andatura delle piene è sempre quella? E poi, e nel caso di, quindi preallarme, cose del genere, se ci sono persone in loco che vogliono mettersi a disposizione per eventuali, mettersi a disposizione per il problema, che non sia terremoto o che sia il problema idrico o cose del genere, c'è un iter da seguire? Come si può fare? Come si può rendere magari anche più veloce questa operazione qua? Insomma, accettazione di volontari del luogo che si sentono pronti a dare una mano o vogliono dare una mano alla protezione civile, o se sono un ostacolo perché c'è comunque certe cose da sapere o rispettare. Grazie.
Ti rispondo poi man mano mi dici, così ti rispondo gradualmente, perché così, allora, sì. Se vuoi magari rispondo come vuoi. Allora, materiali e mezzi e stoccaggio. Allora, nella gestione da pianificazione provinciale e comunale diciamo, la logistica è sempre stata, soprattutto negli ultimi anni, poi dall'istituzione del Centro Unificato di Protezione Civile, è sempre stata mantenuta in un unico punto, su Modena, perché comunque gli interventi che, diciamo, che richiedono un utilizzo di mezzi e di materiali consistenti, ovviamente, con anche poi tutte le problematiche che sono legate nel non utilizzo, quindi manutenzioni, controlli, efficacia, efficienza delle stesse attrezzature, i comuni e nella nostra pianificazione hanno come punto di riferimento per la richiesta di sacchetti, mezzi, pompe, idrovore, torri faro, sacchettatrici, mezzi, hanno il centro operativo, centro unico provinciale di Marsaglia, okay? Che attiva questo. Vero è però che noi da sempre, perché chi fa controllo e vigilanza idraulica da tanti anni sa che abbiamo sempre tenuto nel nostro magazzino comunale, ma ancora più comodo in un garage, in due garage della delegazione, quando purtroppo quando era efficiente, avevamo sempre una prima disposizione di sacchi di segnaletica, di transenne, di sabbia per poter fare un immediato intervento, tant'è che nel 2009, se lo ricorderà purtroppo Cesare e anche Malvezzi, ci fu un sospetto che poi alla fine dopo una verifica diciamo, fu chiamato Fontanazzo, ma in realtà era un affioramento che di notte con la nebbia e quant'altro non si riusciva a capire l'esatta consistenza dell'acqua, se era chiara o un po' scura, però lì grazie a questi due bancali pronti immediati sacchi siamo riusciti a fare la coronella, grazie al nostro generatore siamo riusciti a illuminare quant'altro. Vero è però che poi nel 2009, avete visto quella foto, nel giro di poco tempo, anche perché dipende poi dove serve il materiale, perché ad esempio se dobbiamo fare una coronella di una dimensione limitata possiamo anche fare con due bancali, ma se dobbiamo fare un soprassoglio, fare una coronella o più coronella, abbiamo bisogno di, ad esempio avete visto, una sacchettatrice, cioè non possiamo avere quantità immense di sacchi pronti, ma abbiamo una sacchettatrice con una produzione di sacchi rapida dove c'è bisogno, quindi questo è la situazione. Le riflessioni che comunque si fanno con i colleghi e con anche i colleghi dei comuni limitrofi è comunque anche quella di avere comunque, anche in questo modello operativo di intervento che avete visto, avere comunque una relazione in modo che in fase di elevato necessità di materiali si deve sempre comunque andare a Marsaglia, però comunque c'è una rete di relazione che mette in rete anche pompe, idrovore e quant'altro. Diciamo c'è questa relazione, però diciamo, nel caso specifico di una forte necessità il punto è Marsaglia. Quindi la nostra è un'aggiunta, diciamo un'ulteriore cautela, ecco, perché è così. Ecco. Poi se mi vuoi dire l'altra era? Dopo magari me le segno. Allora, noi abbiamo sempre ragionato, e ce lo dicono le linee guida della Protezione Civile della provincia, abbiamo sempre ragionato che ogni evento quindi che ha una, come dicevo prima, hai visto, ci sono due relazioni, cioè c'è la quantità di pioggia caduta e i livelli, quindi ogni evento ha una storia a sé. È molto più importante tenere d'occhio, nella storicità di tutti questi anni, da quanto dura la fase piovosa e le piene, perché è il tema delle cosiddette imbibizione dell'aria, cioè deve preoccupare di più a chi fa vigilanza, e poi ricordiamo che il nostro è un supporto alla vigilanza idraulica, perché ci sono altre competenze sulla manutenzione dei fiumi, sull'autorità proprio del fiume. Da esperienza, in tutti questi anni, è più importante capire se il tratto arginale che insiste sul nostro territorio, da quanto tempo è che è soggetto a piene oppure a condizioni meteorologiche avverse, hai capito, per poter. Poi ovviamente noi dobbiamo prendere indicazioni dagli enti ovviamente sovraordinati, perché noi facciamo un'attività di assistenza e soccorso alla popolazione. La direzione, l'autorità del fiume, chi decide se c'è un fontanazzo, cosa bisogna fare, non spetta nel quadro normativo al comune, rispetto alle altre funzioni. La nostra, se tu leggi la 225, appena, la nostra è una funzione di soccorso e assistenza alla popolazione, poi ci sta il supporto nella pianificazione, supporto come deve essere, con i gruppi di volontariato, con tutto quello che vuoi, però il quadro normativo è molto chiaro su questo. Allora, i volontari, quando capitano purtroppo situazioni di questo tipo, anch'io 10-15 anni fa, quando non avevo famiglia, diciamo, si partiva immediatamente, c'era l'onda emotiva e quindi si andava dove c'era bisogno, nei terremoti, nelle frane e così. La nostra logica anche in questi anni da regolamento comunale è che comunque sull'onda emotiva, dove c'è giustamente le persone che vogliono intervenire e vogliono fare, è comunque coinvolgerle, ma non si mandano in situazioni di emergenza subito, cioè senza una formazione, senza attrezzature, senza un quadro, senza un'assicurazione, cioè. Quindi in questi ultimi eventi abbiamo avuto richieste, noi abbiamo preso tutti i nominativi, ci ha chiamato anche pochi giorni fa un'altra persona, li mettiamo in contatto con il coordinatore li inserisce, li fa venire nella sede del gruppo e comunque li inserisce in un meccanismo e il primo corso utile della protezione civile, della consulta, fatte queste lezioni, si inserisce, si fa tutti dopo gli atti legati all'assicurazione, al vestiario, a questo tipo di attività, perché deve essere una persona comunque che conosce cosa va a fare. Poi è chiaro che purtroppo ci è capitato, se c'è qualcuno disponibile e in quel momento lì abbiamo necessità di qualcuno che risponda al telefono, come ad esempio quella sera lì, cioè, si può fare, si può accettare, però voglio dire, la regola è quella, capito? Non si manda fuori, non si fa volontariato se non c'è prima una fase propedeutica, come giusto che sia, perché c'è un tema poi anche assicurativo e tutto quanto.
Sisma, terremoto per esempio.
Dopo che è successo, sono arrivate un certo numero di persone per dare una mano che presumo che ce n'era bisogno, certo, per fare magari anche cose più elementari. Questo meccanismo viene in qualche modo, come viene gestito?
Allora,
cioè, è meglio che ci siano o meglio di no?
Sicuramente se ci sono delle disponibilità, ovviamente si prende i nomi, si prende tutti i riferimenti, poi va definito di cosa c'è bisogno. Adesso purtroppo nel sisma del 29 c'era una tal serie di esigenze, una tal serie di problematiche che sinceramente, insomma, tutti ci hanno messo del suo, hai capito? Non siamo stati, cioè adesso eravamo talmente tutti occupati che adesso non so, Giorgio, se tu sei andato a chi, se qualcuno ti diceva mentre eri lì che dovevi svuotare un camion, se gli dicevi no, non puoi, devi avere tutto, quindi avanti. Però quello è un caso,
caso
è un caso limite. Da sempre, da quando c'è il gruppo, occorre un minimo di preparazione, un minimo di formalità, un minimo di assicurazione, perché purtroppo può succedere di tutto. E poi vero è che noi ci teniamo sempre dei margini, però è questo è il fatto.
Grazie.
Che altro un paio di precisazioni. Tu nel parlare di rischio idraulico facevi riferimento a un aggiornamento del 2010. Il piano tiene conto dei vari tipi di rischi che lo compongono. Mi chiedevo se questo aggiornamento viene fatto periodicamente su tutti i rischi o se invece ci sono motivazioni per cui si fanno solo su certi aspetti in certi momenti. Banalmente, dopo il terremoto, cosa si è dovuto cambiare o se va fatto o se è già compreso in questo piano che andiamo a votare. Sul secondo aspetto era che ci hai fatto vedere che esistono vari livelli di piani, comunale, locale, col COM a livello del terre d'argine, provinciale, interregionale, quindi esistono vari livelli di piani che si intrecciano fra di loro, se ho capito bene. Mi chiedevo che se col passaggio della protezione civile in terre d'argine, in qualche modo la parte operativa in qualche modo si modifica o se comunque rimane sempre una gestione comunale di quelle che sono, diciamo, le persone che fanno riferimento. Non so se questo può far sì che ci siano anche persone che vengono per l'emergenza già da altri comuni perché il piano diventa a livello di terre d'argine, o se invece rimangono piani comunali.
Allora, per quanto riguarda l'aggiornamento, come dicevo prima, c'è un'attività ordinaria che è quella annuale, semestrale, quando c'è bisogno, quando ci sono delle variazioni, che è quella di aggiornamento dei dati, quindi parliamo dei dati. Per quanto riguarda invece il piano che si andrà a approvare, l'aggiornamento tiene conto di tutti i rischi, ovviamente, dove occorre fare delle variazioni. Dopo il sisma, premesso che la pianificazione pre-sisma come aree di accoglienza, come centro operativo comunale, come attrezzature, come quindi quello che riguardava poi l'assistenza non ha subito variazioni subito dopo il sisma, cioè il centro operativo comunale pre-sisma era quello dopo il sisma. Le aree d'accoglienza, ovviamente con le dovute purtroppo danni, però le aree d'accoglienza scoperte erano quelle dopo il sisma, insomma, erano quelle dopo il sisma. Quindi la pianificazione dopo il sisma è stata recepita immediatamente con quegli aggiornamenti di quelle delibere che avete visto, e che se voi, tra virgolette, le confrontate prima, a parte ovviamente le strutture danneggiate, il centro operativo è rimasto quello, che perché comunque abbiamo anche valutato nel corso del sisma e subito dopo il sisma l'efficacia di comunque del centro operativo come funzioni, come persone, come funzioni, e di conseguenza dopo il sisma ci sono stati immediatamente questi atti. Perché? Perché, come dicevo prima, l'atto che si va a approvare adesso è un percorso finale, cioè è un percorso che raggruppa tutto. Prima devono esserci quegli atti che mi dicono che è una struttura comunale e quella è che funziona. Una sede quella e quella è, le aree sono quelle e poi tutto quello che ne consegue. Quindi comunque, per rispondere alla domanda, quando si va ad approvare il piano ovviamente bisogna fare la verifica di tutti i vari, delle vari cosiddetti cassetti, per vedere se ci sono ovviamente delle variazioni, delle migliorie da fare, perché ogni aggiornamento si deve portare per forza dietro una miglioria che può essere dovuta a una variazione normativa piuttosto che a una strumentazione diversa, piuttosto che altro tipo di eventualità. Per quanto riguarda invece il tema della protezione civile.
Allora, per quanto riguarda le competenze, diciamo, di protezione civile che vanno in unione, noi siamo adesso nella fase di verifica dei piani di protezione civile dei quattro comuni. Abbiamo incaricato la dottoressa Tinti, che è la dirigente della Polizia Municipale dell'Unione, che avrà la responsabilità come dirigente del Servizio Protezione Civile dell'Unione, di fare un approfondimento, quindi di incontrare tutti i comuni e i responsabili dei COC, in modo da avere un quadro della situazione. Poi proporrà alla Giunta dell'Unione e poi ai consigli comunali che dovranno approvare, proporrà, diciamo, il piano di trasferimento delle competenze. Adesso siamo ancora nella fase di studio. Tutta l'operazione va fatta entro il 31 di marzo, perché la Regione ha dato questa proroga, quello che era da fare, diciamo così, entro il 31 dicembre come trasferimento delle materie è stato prorogato il 31 di marzo. Noi siamo adesso nella fase, diciamo, di studio, chiamiamola così. Poi naturalmente se ne discuterà prima di andare all'approvazione. Quindi adesso la dottoressa Tinti sta acquisendo tutte le informazioni dai comuni.
Lo registro, ma anche quello sul meteorite. Casca anche il meteorite, poi abbiamo avuto una tromba d'aria, insomma bisogna un po' essere qua. La domanda è, prima hai detto che il campo sportivo di Sant'Antonio e il campo sportivo di Rovereto sono comunque, insomma, il punto di raccolta, no? Quello immediato, e hai sottolineato che in caso di emergenza idraulica poi si, è ovvio che si cambia, ma c'è una prospettiva, cioè noi sappiamo benissimo lì che c'è la bassa. Poi potrei anche entrare in una polemica con qualcun altro in merito a costruzioni fatte lì, ma evitiamo. Lì c'è la bassa, e cioè, sia Sant'Antonio che Rovereto, cioè nel caso tra cima l'acqua, speriamo proprio di no, dove andiamo?
Allora, la pianificazione che riguarda le aree di accoglienza coperte e scoperte deve tener conto, e questo lo ha sempre tenuto conto da quando è iniziata la pianificazione, ovviamente se un'area di accoglienza coperta e scoperta è soggetta a un tipo di rischio, perché in quel punto lì non può esserci, tant'è che nella nostra prima pianificazione delle aree del 2001 era chiaramente definito che in caso di rischio sismico, ovviamente lieve, in cui c'è per alcuni giorni perché c'è la paura della popolazione, perché c'è tutta una serie di situazioni, su Rovereto Sant'Antonio quella poteva essere un'area di accoglienza, ok? Ma, e c'era scritto nella pianificazione del 2001 ed è richiamato adesso nella CLE come rischio alluvionale, come rischio appunto idraulico, ovviamente quella deve essere solo per un tempo limitatissimo. Nella pianificazione e nel piano comunale, nel caso ci sia da evacuare la popolazione perché il rischio idraulico, c'è un rischio di esondazione, c'è una fase di allarme, ovviamente la popolazione deve essere indirizzata al di fuori di quella zona. E dove va, con che mezzi, con che modalità, lo deve definire le strutture che danno supporto al comune, e cioè in un centro operativo misto, oppure come diciamo anche purtroppo è successo recentemente, noi abbiamo come riferimento il centro unico unificato di protezione civile e ci deve dire dove sono le aree, perché ovviamente questo dipende dalla durata, dal numero di persone, dal tipo di persone, da se hanno dei mezzi, se non hanno mezzi, quindi questa è una dove vanno, quante persone, come, ce lo deve dire nei tempi e nei modi le autorità preposte, che può essere il prefetto se istituisce CCS, può essere il funzionario della DICOMAG, del Dipartimento, se istituisce il COM, e ci dice dove devono andare queste persone. Noi però ovviamente da pianificazione le aree le abbiamo individuate, ma le abbiamo individuate con i limiti legati al rischio idraulico e dai rischi ovviamente presenti. Questo è ovviamente la base dell'individuare un'area. Un'area di accoglienza coperto o scoperto, piuttosto di un magazzino, piuttosto di un'area di ammassamento.
Prima veniamo tutti a nove, poi dopo ci porteranno da qualche altra parte.
Nella pianificazione le aree di attesa
diventano anche extra comunali, nel senso che
dicevo, per finire, nella pianificazione le cosiddette meeting point, cioè le aree di attesa, sono le aree in cui in una pianificazione ovviamente ottimale la popolazione riceve le informazioni appunto di questo tipo, cioè purtroppo c'è un'esondazione, c'è un'emergenza, verrà X autobus, come è successo a me a Rovereto, oppure verrà questo funzionario, e ci sono questo tipo di ricoveri, alberghi, strutture diverse, ma queste sono informazioni che noi dobbiamo gestire il soccorso, la popolazione e l'assistenza, ma ovviamente con, in caso di eventi di questo tipo, con il supporto delle componenti. Il comune non ha la forza e non ha neanche le competenze di alloggiare 10.000 persone, 8.000 persone nelle proprie strutture. È una fase iniziale. Appunto, l'ho detto.
cioè, nel senso che non era una polemica, nel senso che speriamo che non succeda, voleva dire, perché è chiaro che uno può pianificare tutto quello che ritiene meglio, poi dopo l'evento, lo dice all'inizio, è imprevedibile. La mia battuta, manca il meteorite, è una battuta, ma noi non lo sappiamo se ci cade un meteorite adesso in testa. Cioè, noi il piano di protezione civile per il meteorite non l'abbiamo fatto. Quindi capisco benissimo. No, non va bene. Errani, io Errani... Vabbè. Hai brutto lavoro. Vabbè, comunque ci siamo capiti, ho capito, le mie domande ovviamente sono finalizzate a dare delle risposte, perché è chiaro che nel paese dove risiediamo i tre consiglieri, io, il vice sindaco Vittorio Malagola e Claudio Violi, che non c'è, poi mai. Sì, ma lui sta a Modena adesso. Ma il mega dal vre, un candestera Modena, il mega dal vre, anche a me sa un carzan. No, però la gente si chiede, dice, ma come il punto di raccolta in caso di alluvione è al campo sportivo, lo stesso lo dice la gente di Sant'Antonio, è chiaro che è un po' un paradosso sentirsi dire così, che lì c'è la bassa, no? Come si dice in gergo, tutto qui.
Allora, è chiaro che il piano di protezione civile deve tenere presente anche di vari tipi di scenario, quelli prevedibili e quelli imprevedibili. È chiaro che il sisma è imprevedibile, quindi in quel momento uno dov'è e poi si organizzano i soccorsi dopo. In caso di un'esondazione, di un'inondazione, a volte, perché ad esempio come è successo a San Matteo, non c'è stato molto tempo, almeno per quelli che abitavano lì vicino, per quelli che abitavano più lontano, c'è stato anche il tempo di evacuare. Quindi bisogna tenere presente di qual è lo scenario per poter organizzare i soccorsi preventivamente o no, o dopo, perché dopo si lavora in emergenza, in caso che l'evento non sia prevedibile, quando ci casca addosso come un terremoto, voglio dire. Ma in caso di un'esondazione che viene anche preannunciata, si organizzano, come diceva Fabiano, i centri di raccolta è un termine agricolo, sì, insomma, i centri per dove si concentrano le persone per è troppo difficile per me, dove si organizzano i soccorsi, chiaramente, perché cioè, non è dipende da com'è l'evento, cioè da come sopraggiunge l'evento, perché noi poi facciamo sempre quello che possiamo, insomma, perché poi sono quelli i limiti. Cioè.
Una cosa così siamo un po' anche un po'. No, io dicevo perché pensavo, noi abbiamo avuto dopo il terremoto quella fase di rischio idraulico legato alle idrovore, come diceva Fabiano, per esempio in quel caso l'avviso di questo allarme, perché ormai eravamo in allarme, è stato dato, diciamo così, non con un preavviso congruo, cioè l'avviso ci è stato dato non certamente come da piano, nel senso che hanno atteso, a mio avviso, mi prendo la responsabilità di quello che dico, molto, hanno atteso molto prima di metterci in allarme, per cui ci si è trovati nell'arco di un'ora a dover informare in modo capillare una parte della popolazione e delle aziende che insediate praticamente fino oltre il caseificio verso Novi di questo rischio. In quel momento abbiamo però testato anche come gli altri soggetti che erano coinvolti in questo allarme si sono presentati immediatamente, perché comunque avevamo sia la Croce Rossa, avevamo anche i mezzi anfibi, avevamo tutta una serie di soggetti che si sono presentati al COC e abbiamo avviato questa procedura. Io però volevo aggiungere una cosa in quell'esperienza, che è sbagliato, quantomeno personalmente credo che lo sia stato, la troppa attesa prima di avvisare, di allertare coloro che dovevano comunque attivarsi, perché in un'ora è veramente molto difficile, molto complicato, e anche la tua responsabilità si amplifica, perché tu non hai il tempo materiale, cioè è talmente ristretto il tempo che francamente diventa, cioè è importante anche nelle fasi e negli scenari prevedibili. Se sono tali bisogna che sia concesso a tutto il meccanismo di attivarsi nei tempi che sono almeno accettabili, cioè saperlo un'ora prima è stato un massacro quella sera lì effettivamente. Poi le cose sono andate meglio di quello che si pensava o di quello che ci hanno allertato, ma è stata una cosa abbastanza, come devo dire, rischiosa, pericolosa, molto di grande responsabilità, quando invece chi monitorava le pompe, chi monitorava diciamo lo scenario, lo aveva insomma sotto controllo da un po' prima, tant'è che si è fatta precedere da una telefonata da qualcun altro prima di telefonarmi in modo ufficiale, perché comunque si sono resi conto che erano arrivati troppo lunghi, insomma, quindi è stata una cosa abbastanza complessa. Era solo un'esperienza che qualcosa ci ha insegnato, tutto ci insegna.
Cioè, per dire solo una cosa, ve lo citavo prima nella 225, tra virgolette un po' le criticità sono che mentre ci sono vincoli incredibili, come dicevo prima, con la funzione amministrativa contabile per poter spendere dopo le 72 ore, il comma 1 dell'articolo 15 dice che nell'ambito del quadro ordinamentale ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile, può, per dire, come riordino della normativa, può, quindi... quelle giuste vanno date, le informazioni giuste nella forma giusta, quindi io ho fatto il quadro complessivo, se poi magari voi avete ulteriori domande o ulteriori approfondimenti, tutti i documenti sono lì o comunque nel consiglio comunale, e questa è proprio una pianificazione meramente operativa e tecnica che deriva da tutte quelle pianificazioni che noi abbiamo recepito e che sono di più ampio respiro, perché coinvolgono tutta una serie di enti, quindi questi sono documenti, anche l'ordinanza che vi ho detto è sul sito della Regione, insomma è tutto è così, e noi l'abbiamo ovviamente recepito, ovviamente aggiungendo ahimè l'esperienza fatta in tutti questi anni.